fenomeno tutto italiano, ma diventato presto mondiale, l'opera di Elena Ferrante, autrice invisibile eppure sempre presente nel dibattito culturale e letterario, rivela un universo complesso che mescola tradizione e ipermodernità, realismo ed immaginazione. Io sono Viviana Scarinci e vi racconterò la mia Elena Ferrante, a partire da Il libro di tutti e di nessuno, Elena Ferrante, un ritratto delle italiane del XX secolo. L'opera di Ferrante sarà un po' una cartina di tornasole che ci aiuterà a guardare meglio ai romanzi scritti da donne, ai femminismi, per come li ha intesi la nostra autrice invisibile e a come le italiane siano state le vere protagoniste dell'opera di Ferrante e di come lo siano ancora. Eccoci a una nuova puntata di Diaria Podcast. Oggi apriamo una parentesi. Torneremo al discorso della puntata precedente fra un po'. Intanto, come sapete, a volte la diaria si è data il compito di presentare un libro non deperibile o di realizzare un'intervista a qualche autrice il cui libro appena uscito faccia pensare a una persistenza e a una necessità espressiva o di ricerca che potrebbero fare di quel libro qualcosa che resti. È il caso della Madre sotto la pelle di Irene Bianchi, edito da PM, che è stato appena presentato alla Casa della Donna di Pisa. Irene, qualche tempo fa, è stata l'ottima moderatrice proprio a Pisa di un incontro incentrato sul libro di tutti e di nessuno, Elena Ferrante, un ritratto delle italiane del XX secolo. Ora pubblica una sua interessante ricerca sul materno in Elena Ferrante e su alcune autrici italiane che sono state chiamate a comporre una storia fatta di genealogie matrilineari come preludio letterario all'opera di Elena Ferrante. Irene Bianchi. Il romanzo di Elena Ferrante è come se avesse consentito un inquadramento altrimenti faticoso da riportare su un binario riconoscibile dei grandi romanzi femminili che l'hanno preceduta. Perché secondo te? È stata l'amore degli studi su Elena Ferrante o il contenuto letterario, il formato dei romanzi tipo saga, entro cui poi sono stati inseriti a mo' di ciclo preliminare pure i precedenti all'Amica Geniale? O quello che ha fatto Elena Ferrante è stato un uso a monte molto consapevole di materiali sul femminile elaborati più che dalla letteratura, dall'esperienza femminista e poi dalla mediazione filosofica del femminismo di seconda ondata?
Io ho voluto tracciare una genealogia della scrittura delle donne attraverso il Novecento e per questo ho voluto indagare i temi che sono stati trattati attraverso un secolo e il loro evolversi, vedere come sono cambiati nel corso dei decenni. Per farlo sono partita in qualche modo dalla fine, sono partita dalla contemporaneità e ho scelto Elena Ferrante come scrittrice, diciamo, esemplare di questo tempo. La scrittura di Ferrante, e lo dimostra anche il suo successo internazionale, è infatti riuscita a rispecchiare un comune sentire delle donne. E approcciandomi ai suoi testi, ho deciso dunque di scavare e vedere cosa c'era dietro. Cosa c'era prima di lei, quali sono i suoi modelli e come si è arrivati alla scrittura delle donne di oggi. Per fare questa indagine sono partita dai romanzi delle scrittrici che Ferrante stessa indica nei suoi romanzi, ma anche nella scrittura, diciamo, più saggistica, giornalistica. In molti testi contenuti infatti nella Frantumaglia, Ferrante fa un lavoro, diciamo, metaletterario e spesso commenta la sua stessa scrittura, indicando appunto punti di riferimento, modelli a cui si è ispirata. Infatti io credo anche che bisogna stare un po' attenti e non prendere tutti questi autocommenti e queste dichiarazioni, diciamo, alla lettera, perché Ferrante si situa in un entourage di scrittrici molto, molto preciso. Per esempio, con grande ammirazione, Ferrante parla di Elsa Morante e in particolare di Menzogne e Sortilegio. Ma anche del racconto Lo scialle andaluso. Entrambi i testi di Ferrante, infatti, sono presi in analisi nel mio volume. Però Ferrante indica anche Dalla parte di lei di Alba de Céspedes, dove si parla di una complessa relazione madre-figlia, e anche questo testo è da me stato analizzato. Però ecco, insomma, vi è una sorta di volontà di Ferrante di essere accostata a determinate scrittrici. E, per certi versi, è come se fosse lei stessa a indicarci la strada. E niente, io credo che a questo bisogna stare attenti. Nel mio lavoro di ricerca ho cercato. Dunque, ovviamente altri riferimenti letterari in cui venivano trattati i temi, diciamo, ferrantiani, come appunto la relazione con il materno, l'affermazione dell'identità femminile, l'ereditarietà degli oggetti e così via. E quindi sono partita da Sibilla Aderamo, che nel 1906 pubblica Una donna. E oltretutto Sibilla Aderamo è uno pseudonimo, anche questa scrittrice aveva adottato uno pseudonimo per tutelare la propria privacy, poiché all'epoca della pubblicazione del libro era ancora in atto il processo per l'affidamento del figlio in seguito alla separazione dal marito. Un tratto che accomuna tutte le protagoniste dei romanzi da me presi in esame, cioè da Sibilla Aderamo a Elena Ferrante, è la narrazione retrospettiva e in prima persona fatte dalle protagoniste narratrici. Ma non solo, ovviamente. Nella maggior parte dei casi la narrazione di queste donne si fonda su scritture anteriori. Lettere e diari appartenuti alle loro madri, che vengono ritrovati molto spesso dopo l'avvento della morte della madre, quindi durante la rielaborazione del lutto materno. E questi ritrovamenti, questi scritti di lettere, di diari, vengono inglobati in un racconto più ampio. E quindi la narrazione della madre è accolta all'interno di quella della figlia, che accetta l'eredità materna. Questo è sicuramente il caso di Aleramo, che ritrova una lettera non spedita dalla propria madre, e è proprio il ritrovamento di questa lettera che in qualche modo le dà la forza di reagire alla situazione di subordinazione al marito che stava subendo, ma anche Elisa, anche il caso di Elisa in Menzogne e Sortilegio, dove alla fine del suo lungo racconto si comprende, il lettore comprende che al fondo di tutta la storia di Elisa vi si trovano le lettere deliranti scritte dalla madre. E quindi da qui anche l'affidabilità del racconto viene meno, o comunque ci si pone degli interrogativi. Sicuramente è il caso dell'Amica Geniale, dove la Fata Blu e gli 8 quaderni diari di Lila sono al fondo di tutti i romanzi di Elena. Nonostante Elena sia diventata una scrittrice apprezzata e affermata, lei stessa deve ammettere che al fondo di ogni sua parola vi è sempre la scrittura di una bambina di 6 anni, della sua amica Lila. Vi è dunque sempre un nucleo generatore da cui le narratrici partono. Come queste protagoniste ritrovano il proprio modello in una madre biologica o elettiva. Riscrivendo la storia delle proprie madri e della relazione con il materno, è come se avvenisse una gravidanza inversa. È la figlia che rimette al mondo la madre. E così avviene anche nella genealogia letteraria. In ogni parola di Ferrante e delle scritture di oggi risuonano le parole delle loro antenate letterarie, perché appunto, come diceva Virginia Woolf, se siamo donne dobbiamo pensare il passato attraverso le nostre madri.
La madre sotto la pelle è un titolo estremamente suggestivo perché mette in luce l'inscindibilità del binomio madri biologiche e letterarie nel rapportarsi a un canone in cui questo binomio fondativo per la letteratura scritta da donne non ha avuto per lungo tempo lo spazio necessario a creare quella genealogia letteraria femminile chiesta a gran voce anche prima di Ferrante, ma che con Ferrante è diventata una vera e propria ingiunzione. Raccontaci i tuoi motivi, quelli che ti hanno spinto a cercare questo titolo che si rifà a un'intimità fisica così manifesta tra madre e figlia e non un altro per un saggio come il tuo.
Sì, La madre sotto la pelle è un titolo che a me piace molto e è una semicitazione dell'Amore molesto di Elena Ferrante. Quando infatti la protagonista Delia si guarda allo specchio, nel graduale processo di riconoscimento della madre nel proprio corpo, a un certo punto si vede come costretta, ad ammettere: avevo Amalia sotto la pelle, come un liquido caldo che mi era stato iniettato chissà quando. A me è piaciuta molto questa immagine della madre che diventa liquida e che scorre dentro al corpo della figlia. E poi appunto Delia, in quella precisa circostanza, lo vede come se fosse stata tradita, presa di sorpresa. Amalia sotto forma di liquido le è stata iniettata appunto chissà quando e soprattutto senza che lei se ne accorgesse. Per me questa immagine indica lo stupore, cioè fino a prima Amalia non c'era, non vi era traccia di lei se non fuori da Delia, solo negli oggetti che Amalia aveva lasciato a Delia, e poi tutto a un tratto invece Amalia è dentro di lei. A me questo aspetto piaceva molto e soprattutto era un tratto che ho riconosciuto anche all'interno degli altri romanzi presi in esame, in quanto le figlie inizialmente non si riconoscono nella madre. O perché la vedono troppo bella, l'hanno mitizzata, vi è una totale ammirazione nei confronti della madre e dei suoi tratti, oppure al contrario, perché, come il caso dell'amica geniale, vi è un totale ripudio dei tratti materni. La madre è vista come appunto brutta e la figlia quindi non le vuole assomigliare, anzi se ne vuole distanziare il più possibile per sentirsi attraente, elegante e raffinata. In entrambi i casi, però, sia che non vi si riconosce i propri tratti perché è troppo bella, sia perché la si vuole rifiutare, ci se ne vuole discostare per non assomigliarle. Quando la madre è ormai vecchia, oppure subito dopo la perdita della madre, tutto a un tratto queste donne, queste protagoniste, riconoscono quegli stessi tratti sul proprio viso e in certi casi tendono anche ad accentuarle. Tutto ciò che fino a poco prima avevano cercato di cancellare da sé, improvvisamente lo vogliono trattenere il più possibile. Se Delia fa molta fatica a riconoscere i tratti materni, Elena, invece dell'amica geniale, è lei stessa che a un certo punto decide di non curarsi una sciatica, così da poter zoppicare come faceva la madre. Cioè, il tratto che più la infastidiva, che più ripudiava, improvvisamente invece lo vuole assorbire. Lo sente come un modo per non lasciare andare via del tutto la madre. E ecco, quindi ho scelto questo titolo perché mi sembrava appunto che raccogliesse un po' questa caratteristica comune alle narratrici, da Sibilla Leramo a Ferrante, e anche dalla parte di lei, ovviamente, dove Alessandra desidera essere come la madre e per questo ne indossa gli abiti. Ma l'ho scelto anche perché mi piaceva la metafora, cioè portare dentro non solo la propria madre biologica, ma forse anche tutte quelle letterarie, perché appunto studiando, leggendo e facendo ricerca, in qualche modo forse riusciamo ad assorbire qualcosa di tutti questi modelli, e oltre a tenerli tutti dentro la testa, forse riusciamo a tenerli anche sotto la pelle.
Ti ho conosciuta, Irene, grazie alla Casa della Donna di Pisa, che è una realtà femminista molto interessante e veramente impegnata in termini, per così dire, materiali, relativamente a un'offerta culturale e relazionale data alle proprie frequentatrici. La tua esperienza di studiosa, il tuo impegno nelle pratiche della casa, in che modo sono confluite nella stesura di un lavoro così ambizioso e anche riepilogativo per chi volesse andare alle origini della consapevolezza autoriale delle italiane attraverso esempi vividi come quello di Sibilla Leramo o Alba de Céspedes?
La mia esperienza alla Casa della Donna di Pisa è stata fondamentale per la stesura del mio lavoro di tesi di dottorato. La Casa della Donna di Pisa, oltre a fornire moltissimi servizi come il telefono donna, l'insegnamento di italiano a stranieri, laboratori per bambini, attività culturali, eventi, presentazioni di libri, insomma, ha un calendario fittissimo di attività, ha anche una biblioteca, la biblioteca Anna Tucucchi, che è la più grande biblioteca di genere della Toscana e una delle più antiche d'Italia. Per la mia ricerca, questa biblioteca è stata un tesoro da cui attingere materiale prezioso. Lì, infatti, sono conservati testi che non ho trovato in altre biblioteche universitarie o comunali, e in alcuni casi anche testi che ormai sono fuori dai cataloghi delle librerie. E, insomma, per me è stata una fonte da cui ho attinto e senza la quale sarei stata in serie difficoltà. Poi lì sono anche venuta in contatto con una realtà femminista che sicuramente conoscevo poco, una realtà fatta di solidarietà e anche di resistenza, dove si trova sempre qualcuno con cui potersi confrontare, ed è un punto di riferimento per tantissime donne che appunto vivono situazioni difficili. Io credo infatti che per scrivere di determinate tematiche bisogna essere anche in contatto con la contemporaneità di queste tematiche. E per me questo ha influito tantissimo nel mio lavoro. Infatti, io credo che non sia possibile scrivere di cose che non conosciamo. Credo che non sia sufficiente studiare, leggere saggi, ma credo che sia anche necessario conoscere queste realtà per poterne parlare. E quindi posso dire che per me la Casa della Donna di Pisa, mi ha permesso di avere un filo diretto con queste realtà, ma anche con il passato. Ha svolto come un ruolo di cerniera, è stato come un ponte che collegava altrimenti due parti per me forse distanti e quindi ha contribuito a fornirmi strumenti interpretativi di queste tematiche e io di questa la ringrazio.
Fenomeno tutto italiano, ma diventato presto mondiale, l'opera di Elena Ferrante, autrice invisibile eppure sempre presente nel dibattito culturale e letterario, rivela un universo complesso che mescola tradizione e ipermodernità, realismo ed immaginazione. Io sono Viviana Scarinci e vi racconterò la mia Elena Ferrante, a partire da Il libro di tutti e di nessuno, Elena Ferrante, un ritratto delle italiane del XX secolo. L'opera di Ferrante sarà un po' una cartina di tornasole che ci aiuterà a guardare meglio ai romanzi scritti da donne, ai femminismi, per come li ha intesi la nostra autrice invisibile e a come le italiane siano state le vere protagoniste dell'opera di Ferrante e di come lo siano ancora.